Vi è mai capitato di trovarvi in una discussione di gruppo, in famiglia o tra amici o al lavoro, ed essere gli unici a sostenere una determinata posizione, ovvero a essere in minoranza? In quel momento qual è stata la vostra reazione? Avete ceduto oppure avete continuato a portare avanti la vostra opinione? E in questo caso, come ha influito il vostro parere minoritario sul parere degli altri? Qualcuno ha cambiato idea? Questa situazione è quella in cui si trova il giurato numero 8 nel film intitolato La parola ai giurati, o in originale 12 Angry Men, un film del 1957 di cui vi consiglio la visione anche perché è ritenuto uno tra i migliori film mai girati, con ben 9 stelle su 10 sull'Internet Movie Database. La trama del film è grosso modo questa. Alla fine di un processo per omicidio che si è tenuto a New York, la giuria è chiamata a deliberare circa la condanna o meno di un uomo accusato di aver ucciso il padre. Il presunto assassino potrebbe essere condannato a morte e per questo la giuria deve esprimere un parere unanime circa la condanna. Il raggiungimento dell'unanimità e della condanna sembra semplice perché il caso non sembra lasciare spazio al fatto che l'accusato sia innocente. Quindi il presidente della giuria decide di svolgere una votazione e 11 giurati su 12 si esprimono a favore della colpevolezza, mentre il giurato numero 8 vota per l'assoluzione dichiarando di avere dubbi circa la colpevolezza dell'uomo e che da un punto di vista etico non crede sia giusto prendere una decisione che possa avere un effetto così importante senza prima chiarire ogni dubbio rispetto alla stessa. E forse a questo punto potrete immaginare come va a finire il film, però preferisco non farvi spoiler e lasciarvi il gusto di vederlo magari dopo aver ascoltato questo episodio. Ad ogni modo, quello che si può dire è che il dissenso del giurato numero 8 avrà un'influenza sul parere degli altri e alcuni cambieranno idea. Il modo in cui tale influenza viene esercitata è proprio il tema che tratteremo oggi. Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. Negli scorsi episodi abbiamo parlato dei casi in cui le persone conformano il loro parere a quello della maggioranza. Tuttavia, proprio in questi episodi vi avevo accennato come tale principio sia solo uno dei due lati della medaglia, anche se nella storia della psicologia sociale la tendenza a soffermarsi su vari aspetti che portano al conformismo è stata, e forse ancora oggi, una tendenza dominante. A partire dagli anni 70, però, in Europa iniziò a svilupparsi un contropensiero. Lo psicologo sociale francese Serge Moscovici definì questa tendenza a guardare come le persone si adattano al pensiero della maggioranza come un vero e proprio pregiudizio della conformità. E iniziò a porsi una domanda diversa. Può una minoranza influenzare gli atteggiamenti della maggioranza? La risposta probabile a quel punto sembrava sì, per il semplice motivo che se le persone si conformassero soltanto al pensiero della maggioranza, non emergerebbero mai nuove idee, non si verificherebbero mai innovazioni e la società non cambierebbe mai. E Moscovici ebbe questa intuizione guardando alle vicende di alcune figure storiche, come quella di Galileo Galilei, il cui pensiero divergente ha influenzato il mondo in modo significativo, pur essendo stato rifiutato in un primo momento. Moscovici non si limitò a fare delle mere osservazioni su quello che poteva essere il ruolo delle minoranze nell'influenzare una maggioranza, ma fece anche una serie di studi sperimentali che dimostravano come ciò avvenisse. E il punto di partenza degli studi di Moscovici furono proprio gli studi di Ash sull'influenza della maggioranza, quelli di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate e in cui veniva chiesto alle persone di valutare la lunghezza di diverse linee. Moscovici sottolineò che tali studi in realtà non erano studi sull'influenza della maggioranza, ma bensì studi sull'influenza della minoranza, per un motivo molto semplice. Egli disse che se si pensava alla popolazione più ampia al di fuori del contesto di laboratorio, era possibile presumere che tale popolazione avrebbe visto le linee nello stesso modo dei partecipanti ingenui, cioè sarebbe stata in grado di distinguere senza troppa difficoltà i segmenti di diversa lunghezza. E quindi gli studi sulla conformità dimostravano in realtà che una piccola ma consistente minoranza, formata dagli assistenti di Ash, poteva alterare i giudizi di un membro della maggioranza. E per verificare le sue idee sull'influenza delle minoranze, Moscovici e i suoi colleghi svilupparono un paradigma molto simile a quello sviluppato da Ash, in cui i partecipanti dovevano esprimere un giudizio sul colore di una diapositiva che gli veniva mostrata. In questi esperimenti, un gruppo di 6 partecipanti si sedevano davanti a uno schermo e guardavano una serie di diapositive di colore blu. Dopo ogni diapositiva, a ciascun partecipante veniva chiesto a turno di nominare ad alta voce il colore della stessa. E quando tutti i partecipanti avevano nominato il colore della diapositiva, veniva presentata di nuovo un'altra diapositiva sempre di colore blu. Nella condizione di controllo, tutti i partecipanti individuavano perfettamente il colore della diapositiva, dimostrando che il compito non era ambiguo e che quindi le diapositive mostrate ai partecipanti erano effettivamente blu. Tuttavia, nella condizione sperimentale, una minoranza numerica all'interno del gruppo, composta da 2 persone che erano complici dello sperimentatore, rispondeva che il colore delle diapositive era verde, una risposta chiaramente diversa e chiaramente sbagliata, che, come negli studi di Ash, veniva data prima che i partecipanti ingenui dessero la propria risposta. Tale risposta sbagliata veniva data in modo costante, ovvero per l'intera durata dell'esperimento. E il risultato principale dello studio fu che l'effetto di questa minoranza, che in modo costante aveva definito verdi delle slide blu, fece aumentare il numero di risposte sbagliate date dai partecipanti ingenui, che iniziarono a loro volta a dire che le slide erano verdi. Questo andava contro l'idea che le persone si conformassero sempre alla maggioranza, dimostrando che una minoranza numerica era in grado di modificare i giudizi della maggioranza dei partecipanti all'esperimento. E a questo punto Moscovici cercò di spiegare come avveniva l'influenza della minoranza e formulò una teoria che chiamò teoria della conversione. Secondo questa teoria, le maggioranze e le minoranze producono 2 processi di influenza diversi perché inducono le persone a concentrare la loro attenzione su aspetti diversi. Sappiamo che le persone vogliono far parte del gruppo di maggioranza per 2 motivi principali. Il primo è ottenere l'approvazione sociale e il secondo è perché ritengono che ci siano più probabilità che se tante persone condividono una posizione, allora quella posizione sia corretta. Per questi motivi si allineano alle posizioni della maggioranza senza analizzare nel dettaglio qual è il contenuto delle sue argomentazioni. E questo porta a quella che Moscovici definì conformità pubblica, ovvero il fatto che in pubblico, per non essere valutati in modo negativo, le persone accettano l'opinione della maggioranza. Tale presa di posizione però non produce cambiamenti nella sfera privata delle persone. Ovvero, in modo più semplice, dopo aver detto che 2 linee di diversa lunghezza sono in realtà uguali, solo perché tutti dicevano così o la maggioranza diceva così, i partecipanti agli esperimenti di Ash, tornando a casa, avranno probabilmente continuato a pensare che le linee in realtà erano diverse. Oppure, prendendo l'esempio di Galileo, egli, pur avendo accettato di abiurare la propria teoria per cui fosse la Terra a muoversi attorno al Sole e non viceversa, con il solo scopo di mantenere la propria testa attaccata al corpo, si rese poi celebre per la frase "eppur si muove", proprio a rimarcare che non aveva affatto cambiato idea sulla sua posizione. In modo opposto, secondo Moscovici, quando le persone sono esposte alla visione di una minoranza, esse sono incuriosite dai punti di vista della stessa e vogliono capire perché ha una visione diversa da quella della maggioranza. Ciò porta a 2 comportamenti differenti. In pubblico le persone si adatteranno alla maggioranza perché cambiare posizione vorrebbe dire essere considerati devianti e questo potrebbe avere esiti negativi all'interno del proprio gruppo. Nella sfera privata, tuttavia, le persone esamineranno le argomentazioni della minoranza in modo dettagliato e ciò potrebbe portare ad un rifiuto pubblico di tali posizioni, ma ad un'accettazione privata e quindi a un cambiamento di opinione. A questo punto, però, Moscovici aveva dimostrato solo che la minoranza poteva portare ad un cambiamento di atteggiamento a livello pubblico, ovvero che quando le persone erano esposte a una minoranza compatta, per esempio le slide sono verdi, esse tendevano a cambiare idea, adattandosi a loro volta alle idee della minoranza. Egli però voleva dimostrare anche come tale processo di cambiamento avviene a livello più latente ed inconsapevole, e lo fece insieme ad un altro psicologo di nome Bernard Personnaz, attraverso uno degli esperimenti classici della psicologia sociale chiamato paradigma dell'after image o dell'immagine residua. Tale esperimento si basava su un effetto percettivo che potete provare a replicare anche a casa. Quando una persona fissa uno stimolo colorato per un certo tempo, ad esempio esempio 30 secondi, e poi guarda uno sfondo bianco, percepisce brevemente un colore diverso e complementare rispetto a quello dello stimolo originale. E questo effetto è definito after image oppure immagine residua, ed è dovuto alle caratteristiche fisiologiche dei recettori della luce che sono presenti nei nostri occhi. Essendo l'after image un effetto fisiologico, esiste una relazione prevedibile tra il colore dello stimolo presentato e quello dell'immagine residua che le persone vedranno, per cui l'after image del blu è sempre del colore complementare, ovvero il giallo, mentre quello del verde è il rosso. In questo esperimento Moscovici usò una procedura simile a quella dell'esperimento delle slide blu o verdi, misurando però la percezione che le persone avevano dell'after image. E l'esperimento funzionava così. I partecipanti venivano invitati a uno studio sulla percezione dei colori e venivano fatti sedere in una stanza insieme ad un'altra persona che però era un complice dello sperimentatore. Prima veniva fatta una serie di prove in cui i partecipanti dovevano valutare il colore di alcune slide che erano blu e dovevano indicare su un foglio il colore delle slide e quello dell'immagine residua, quindi blu e giallo. Dopo queste prime prove, i partecipanti venivano poi esposti a una diapositiva che li informava che l'81% dei partecipanti che avevano preso parte all'esperimento prima di loro aveva visto quella diapositiva come blu, mentre il 19% l'aveva vista come verde. Questa informazione in realtà era falsa, serviva a rendere consapevoli i partecipanti che esisteva una minoranza che vedeva quelle slide come verdi. Nella fase 2 dell'esperimento veniva mostrata di nuovo una serie di slide blu e questa volta veniva chiesto ai partecipanti di dire ad alta voce quale fosse il colore delle slide. A questo punto non veniva chiesto il colore dell'after image. Quello che succedeva però è che il complice dello sperimentatore rispondeva sempre per primo e iniziava a dire in modo costante che le slide secondo lui erano verdi. In questo momento avviene l'influenza della minoranza. Nelle fasi finali dell'esperimento venivano nuovamente mostrate ai partecipanti queste slide blu e veniva chiesto loro di indicare in privato, quindi senza dirlo all'altro partecipante, quale fosse il colore dell'immagine e quale fosse il colore dell'immagine residua. Moscovici ipotizzò che l'influenza privata di una minoranza potesse essere registrata come un cambiamento nel colore dell'immagine residua e quindi si aspettava che se l'esposizione a una minoranza che diceva in modo costante che il colore di quella slide era verde avesse portato effettivamente le persone a cambiare idea, a livello però inconsapevole e latente, quindi non a livello pubblico, allora queste persone avrebbero indicato due cose. La prima è che il colore della slide era effettivamente blu, in linea con la posizione della maggioranza, ma avrebbero poi indicato anche che l'immagine residua invece era rossa e non gialla come ci si sarebbe aspettati. Secondo Moscovici, questa era la prova dell'influenza della minoranza, perché nell'esperimento i partecipanti indicavano il colore dell'after image solo in privato e i colori complementari del blu e del verde, ovvero il giallo e il rosso, non venivano mai menzionati né dallo sperimentatore né dai complici dello stesso. Ed effettivamente i risultati dell'esperimento hanno mostrato come i partecipanti, prima dell'esposizione a una minoranza, non avevano dubbi che le diapositive fossero blu e l'after image fosse giallo, mentre dopo l'esposizione a una minoranza compatta, spostarono i loro giudizi sui colori dell'after image verso il colore complementare del verde, ovvero il rosso. In altre parole, i partecipanti allo studio riferirono che il colore dell'after image era più vicino al colore complementare del verde quando credeva che tale risposta fosse condivisa da una minoranza di persone, per cui questi studi furono i primi a dimostrare che una minoranza era in grado di produrre un vero e proprio cambiamento anche a livello della percezione e anche a un livello di cui le persone non erano consapevoli. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi e in chiusura credo che sia necessario però fare alcune considerazioni, visto che ci siamo dilungati un po' e anche che alcuni concetti che abbiamo affrontato oggi, me ne rendo conto, sono davvero specifici e abbastanza complessi. Spero comunque di essere riuscito a semplificare il più possibile, anzi se non fosse così fatemelo sapere perché ogni feedback è apprezzato. Oggi abbiamo visto come una minoranza può effettivamente influenzare una maggioranza, qual è stata l'origine di questa idea e come gli studi sperimentali di Moscovici hanno dimostrato l'esistenza di tale influenza. Tuttavia il tema dell'influenza della minoranza è un tema talmente importante che non si può esaurire in una singola puntata, tra l'altro molto tecnica, e quindi nelle prossime puntate parleremo di come si è evoluta la ricerca in quest'ambito, magari analizzando anche dei casi specifici legati all'influenza di specifiche minoranze, come l'attivismo ambientale. E infine, prima di salutarvi, volevo dire e fare una precisazione sul fatto che oggi gli studi di Moscovici hanno un valore per lo più storico, perché molti ricercatori hanno cercato di replicare i risultati del paradigma dell'after image e non tutti sono riusciti a trovare gli stessi effetti. Per cui, anche se tutti concordano che l'influenza della minoranza abbia un effetto reale nei processi di influenza sociale e di cambiamento sociale, c'è un dibattito aperto sui risultati degli studi di Moscovici e anche sulle implicazioni teoriche degli stessi. Ma di questo avremo modo di parlare nelle prossime puntate. Oggi ci fermiamo qui e ci sentiamo presto. Avete ascoltato The Social Mind, un podcast scritto, registrato e prodotto da Giovanni Telesca. I contatti, le fonti e i credits sono disponibili nella descrizione dell'episodio.